Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo, sì, è martedì, questa è Palla in Tribuna, questa è Radio Parma, questo è il nostro numero invece che è 333-9200-170. Sono scatenati i presidenti di Serie A per ora, anche se c'è un allenatore che rischia tanto ed è un ex allenatore del Parma in Serie B. Perché? Perché allora oggi è saltata, ma era nell'aria già, la panchina di Francesco a Verona. Dovrebbe andare Tudor, che ha fatto benino all'Udinese, poi insomma delle esperienze un po' interlocutorie, ha fatto anche il vice di Pirlo l'anno scorso, insomma così, una scelta che forse non tutti si aspettavano, però sembra tutto fatto, quindi probabilmente c'erano già dei contatti prima della sconfitta di ieri sera del Verona contro il Bologna. La pazienza sembra una dote rarissima, anche perché è saltata un'altra panchina ed è quella di Semplici a Cagliari, e insomma Cagliari che aveva perso in casa contro il Genoa ha rimontato e ha perso 3-2 con il Genoa, è saltato. Adesso ci sono tre nomi, girano i nomi di Maran, di Iachini, di Diego Lopez, ma anche quello di Ranieri, che forse sembra quello più credibile, anche perché c'è un passato. Lo ricorderete il Cagliari di Ranieri, anche che fu un avversario del Parma nella corsa alla storica prima promozione. Quel campionato fu proprio vinto dal Cagliari di Ranieri, che poi fece molto bene la squadra degli uruguagi, così insomma sempre storie molto romantiche per l'allenatore romano, che in estate per qualche ora è stato vicino anche al Parma prima dell'arrivo di Maresca. Quindi saltano due panchine in Serie A, così dopo tre giornate pronti via. Invece a Vicenza c'è Di Carlo che rischia, che una panchina molto traballante. Due i nomi dei principali papabili per sostituirlo. Allora sono Venturato, che in Veneto ha fatto già molto bene a Cittadella con un progetto diverso, però con una grossa collaborazione con lo staff dirigenziale che nasceva proprio dalle basi del club. Alessandro Nesta, ex grandissimo giocatore che da allenatore non si è mai andato a consacrare, diciamo così, sulla panchina. E poi c'è un'altra opzione, che è quella di Pasquale Marino, che anche lui è un ex Parma. Quindi insomma ci sono tanti ex Parma in ballo in queste storie. Vicenza, che è una delle quattro squadre che ha soltanto 0 punti in classifica dopo la prima di campionato. Così, giusto per darvi un primo aggiornamento per quanto riguarda le news che arrivano in tempo reale alla nostra trasmissione. Tra poco avremo i nostri ospiti, qualche contributo, naturalmente aspettiamo i vostri messaggi al 333 9200 170. In casa Parma non ci sono grandi novità, adesso si torna al lavoro dopo la partita contro il Pordenone, la bella vittoria rotonda, non eravamo abituati. Oggi il Parma si riposa e torna ad allenarsi domani, c'è questa abitudine ormai, insomma si fa il lunedì di scarico, si fa lavorare chi non ha giocato e poi ci si riposa il martedì, e il mercoledì è già tempo di giocare. Questo anche dettato dal fatto che il Parma poi giocherà alla domenica contro la Cremonese, e quindi insomma si giustifica con questo un po' la tempistica appunto della scelta degli allenamenti. Non è dato sapere un po' come sia il bollettino medico, anche perché c'è questa nuova abitudine di non comunicare le condizioni dei giocatori, anche se il Parma ha qualche infortunato e anche qualche lungo degente ce l'ha. Osorio, secondo me, per un pochino non lo vedremo. Vedremo Camarà. C'è curiosità invece per Tutino, che insomma aveva un problemino muscolare, è stato fatto riposare, ha ragione, da Maresca prima della gara col Pordenone. Davanti il Parma non ha avuto grossi problemi, vedremo se con la Cremonese stringerà i denti o si prenderà un'altra pausa. Poi iniziano gli impegni ravvicinati, perché il Parma andrà a Terni in trasferta. Abbiamo il nostro primo ospite in linea, che è un doppio ex, ha vestito sia la maglia del Parma che quella della Cremonese in Serie A. Un buon pomeriggio a Marco Giandebiaggi.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ciao. Insomma, ciao. È un derby per te più che per qualsiasi altro parmigiano, possiamo dire così, questa partita.
Ma sì, perché sono la mia famiglia, la mia città Parma, e la famiglia che mi ha adottato, Cremona, perché ho passato 7 anni a Cremona, vestendo anche la fascia da capitano, quindi di conseguenza ho, a parte Parma, che Cremona è la città che ricordo, ce l'ho nel cuore, perché comunque veramente mi ha fatto sentire a casa. E poi naturalmente, insomma, quando passi 7 anni qualcosa rimane, ecco.
Eh sì, c'è un filo che collega queste due squadre, queste due società, e dal punto di vista del gioco e delle ambizioni c'è un filo che le collega, perché anche la Cremonese è una squadra ambiziosa. Forse arriva un po' presto questa sfida, ma è molto molto interessante.
Sì, è già arrivata presto anche quella col Benevento per il Parma, quindi di conseguenza c'è stata anche molta Cremonese. Insomma, diciamo che quest'anno di partite con una squadra che lottano per giocarsi almeno inizialmente i due posti diretti per la Serie A, ce ne sono tante. E una bella sfida, perché la Cremonese ha in pratica fatto una squadra secondo me competitiva, l'ho visto anche l'anno scorso in alcune partite, da quando è arrivato Pecchia, con un'identità di gioco ben definita, quindi penso che sia una bella partita aperta, ecco, nel senso che Parma deve dimostrare di continuare quello che è il percorso che ha iniziato dopo la bella partita di Pordenone e la vittoria col Benevento, anche se magari offrendo una buona partita ma non all'altezza ancora delle potenzialità del Parma. Ecco, sono tanti ingranaggi che vanno messi insieme, e c'è da considerare anche che con la rosa completa adesso del Parma, Maresca penso che abbia, insomma, la squadra più forte del campionato, ecco.
Sì,
c'è solo
sì.
Da assemblarla bene.
Ecco, diciamo che dal centrocampo in su probabilmente non c'è nessuno come il Parma, ecco.
No, perché c'è da considerare sempre una cosa, che il campionato di B è lungo, primo, e quindi di conseguenza molte squadre magari hanno negli 11 titolari o primi 2 o 3 cambi le squadre forti, però magari non sono complete così come il Parma. Parma ha dei doppioni quasi tutti i reparti, da centrocampo in su, di livello notevole. Giocatori come Mihailman, che si comunque per la categoria devono confermarsi, Vasquez, che ha dimostrato già adesso, anche se non ce n'era bisogno, della sua qualità, deve solo trovare la forma migliore. Poi giocatori di esperienza come Schiattarella, insomma, se il recupero di Inglese, insomma, io credo che già da metà campo in su siamo forti. Poi l'innesto anche di questo ragazzo qua, anche preso dall'Atalanta, che ha giocato un'ottima partita, ma sotto profilo della personalità soprattutto,
sì.
E insomma penso che poi, insomma, dietro c'è Gigi che dirige tutto, quindi insomma è presto per parlarne, però siamo sulla strada giusta, soprattutto come è stato fatto il mercato.
Ecco, toccando il discorso Gigi, da come si arrabbia sugli errori dei difensori, come li riprende, da come esulta a fine partita, mi sembra completamente sintonizzato sull'onda, sulle frequenze del Parma.
Ma su questo non avevo dubbi. Cioè, su questo non avevo dubbi, perché stiamo parlando di un professionista al di là della sua qualità, è stato uno dei portieri più forti del mondo, su questo proprio non avevo dubbi sul fatto che venisse a Parma con la voglia di mettersi ancora in gioco a livello tecnico, ma sotto il profilo della personalità non avevo dubbi sul fatto che lui volesse e potesse aiutare questi ragazzi, e quindi mi vedo molto in lui, nel senso che comunque anch'io, anche quando gioco con i miei amici, sono ancora così, cioè che brucio, e quindi di conseguenza è una bella cosa, perché c'hai lo spirito dentro nonostante la sua età, però insomma fisicamente ha dimostrato ancora di poterci stare, quindi credo che sia il valore aggiunto, oltre che tecnico, ma proprio caratteriale, ecco, di leadership.
Ti chiedo invece chi invece tra i tanti davanti, insomma, stanno segnando, è una cooperativa del gol, è già stato detto, lì davanti ancora non ti convince a pieno?
Ma guarda, tutto sommato, cioè adesso col recupero di Mihaila, secondo me abbiamo tante frecce nell'arco, che insomma c'è l'imbarazzo della scelta per Maresca. Secondo me, allora, il discorso è la speranza che Inglese recuperi, perché Tutino è bravo, ma non lo vedo da prima punta, ecco, quindi di conseguenza può agire anche da esterno, come l'ha già fatto dall'inizio strada o partita in corso, e c'è anche l'idea del falso neve come Brunetto, cioè secondo me ci sono tante possibilità. Sicuramente quello un po' più indietro è Benedizziak, che insomma sì, è giovane, quindi in conseguenza ci avrà tempo per dimostrarlo, però secondo me insomma per il resto siamo abbastanza completi, quindi in conseguenza insomma secondo me, in base anche a impegni ravvicinati, l'importanza della partita, lo stato di forma, infortuni, secondo me Maresca può anche decidere come strutturare l'attacco.
Ah sì, assolutamente. Io faccio due nomi su tutti, uno perché una partita sì, una partita no, sta dando spettacolo, è Cristian Bonaiuto, un altro perché è facilissimo incontrarlo in giro per Parma, Michele Castagnetti. Chi ti fa più paura della Cremonese?
Ma è complesso nel senso che, vabbè, sono due ottimi giocatori, sia Castagnetti, però hanno un portiere di livello.
Che al 90esimo ha fatto una parata.
No, ma è bravo, non per niente giro nazionale, quindi di conseguenza no, è un portiere molto valido. Il resto della squadra è strutturata bene. A me piace molto anche il terzino sinistro Valeri, l'ho visto l'anno scorso in alcune partite, è cresciuto molto ed è, secondo me, nel giro di un paio d'anni potrà anche ambire a una squadra anche in Serie A, secondo me. Quindi è il complesso principalmente della squadra, organizzata bene, veloce, con quegli elementi che hai detto tu, che possono sia a centrocampo che davanti magari dare quell'imprevedibilità anche tecnica che durante il campionato possa servire, anche se sulla carta il Parma a stato attuale ha più potenzialità sia tecniche che proprio di rosa, ecco.
Io ringrazio Marco Giandebiaggi. Guarda, più avanti avremo, so che è un tuo avversario, ma su un altro campo, Luca Ampollini, tra circa una ventina di minuti. Se è un messaggio da lasciargli in segreteria, noi ci proponiamo come tramite.
A Luca gli dico che sarà stato contento come me dell'epilogo di domenica sera, ecco, solo quello, tecnisticamente parlando.
NDR, insomma, guardate un po' cosa è successo a Djokovic. Grazie Marco Giandebiaggi.
Okay. Ciao Marco, ciao a tutti.
E allora facciamo così, prima di andare in pubblicità ci aiuta Alberto Rugolotto a fare un po' il punto in casa Crociata, poi abbiamo tanti altri ospiti e altri temi da affrontare.
Cremonese, Ternana e Pisa, una possibile sorpresa del torneo, una squadra ancora a zero punti e candidata a lottare per la salvezza, una delle tre attuali capoclassifica a punteggio pieno. Un trittico completo, vario, equilibrato ma impegnativo attende il Parma nella seconda metà di settembre. La vittoria col Pordenone, la seconda di fila, la seconda senza gol subiti, è la premessa più positiva per preparare il mini Tour de Force. Tre gare che diranno molto sulla solidità e sulle ambizioni della squadra di Maresca, a partire dalla sfida di domenica sera contro la Cremonese, dallo stesso allenatore ma anche dalla dirigenza crociata e da molti addetti ai lavori, indicata come possibile outsider nella lotta al vertice. Dalle prossime ore, dopo una giornata di riposo concessa al gruppo, il tecnico ex City inizierà a valutare le condizioni dei giocatori, in primis Osorio e Tutino out nell'ultimo weekend, ma con la consapevolezza di avere a disposizione un gruppo ampio e soprattutto duttile. Probabilmente è quest'ultima la nota più positiva emersa dai successi con Benevento e Neroverdi. Il mercato ha rinforzato sì la difesa, ma in tutti i reparti Maresca può contare ora su diversi giocatori double face, malleabili come ruolo e movimenti, vedi Del Prato, Koulibaly e Somm, oltre a Brunetta, comunque meno incisivo come falso 9, e al sorprendente Juric, che più volte a Lignano Sabbia d'Oro ha fatto l'ala vera e propria, puntando l'uomo e superandolo e fornendo assist per i compagni. D'utilità dunque, ma anche certezze, Schiattarella e Vasquez in mediana, ora anche una difesa rocciosa e attenta, difficile rompere l'affiatamento della coppia Danilo Cobaut e un attacco dal potenziale extra lusso per la Serie B. All'allenatore gialloblu il compito di gestire umori e turnazioni e di scontentare nessuno nelle scelte, a partire dalla sfida con la Cremonese.
Palla in tribuna. Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Senti prurito durante la notte? Senti odori strani? È arrivata l'ora di lavare e igienizzare il tuo materasso o il tuo divano. Niente paura, adesso c'è Lindo, l'unico sistema di lavaggio a domicilio che pulisce e igienizza divani e materassi, facendoli tornare nuovi in meno di 2 ore. Vai su lindopulito.it e prenota subito il trattamento. Liberati dallo sporco, dalla polvere, da virus e batteri. Vai su lindopulito.it. In più, hai in omaggio la sanificazione a ozono di una stanza scelta. Vai subito su lindopulito.it per scoprire come e prenota il tuo appuntamento. www.lindopulito.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma,
la radio siamo noi. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, allora un qualche messaggio, il saluto del nostro amico Luca che ci ricorda che sono saltate le panchine di Semplice e di Francesco in Serie A. Invece ci scrive Federico da Medesano che ha visto presa... Allora, dopo ne parliamo, comunque. Nemmeno quando eravamo in A giocavamo così tanto di domenica a battere la Cremonese. Abbiamo uno squadrone, rispetto per tutti, ma paura di nessuno, anzi sono gli altri ad aver paura di noi. Ho visto presa diretta ieri e sentita l'intervista di Leonardi. Ha ragione nel dire che le plusvalenze le fanno tutti, soprattutto le grandi. Però a pagare siamo stati solo noi, perché l'Inter e la Juve, che sono messe malissimo, non gli viene fatto nulla. Dopo ne parliamo più avanti, vi daremo anche un piccolo resoconto dell'intervista. È tornato a parlare Pietro Leonardi. Adesso però apriamo una parentesi, perché parleremo anche un pochino di calcio in maniera sfumata, per presentarvi un nuovo ospite che è qui con noi, ed è Mario Salvini, ed è un piacere averlo con noi. Ciao Mario.
Ciao a tutti. Ciao, ciao Marco, sono gli ascoltatori.
Allora, giornalista di Parma, ma che lavora alla Gazzetta dello Sport, che ha presentato il suo nuovo libro Il Diamante è per sempre, 10 storie per innamorarsi del baseball. È un libro che a Parma è di casa, un libro così, Mario.
Sì, sì, spero di giocare bene in casa, quello sì. La sfida è nei campi, è più difficile dei campi in trasferta, no? Penso che a Parma, se non altro, ci sarà tanta gente che parte avvantaggiata sapendo di che cosa si parla, ecco, quello sì.
Sì, tra l'altro Parma e baseball è un rapporto che si rinnova anche giornalisticamente, perché ieri sera
facendo zapping su un emittente satellitare, cioè su Sky, c'era Michele Gallerani che narrava il match della nazionale.
Certo. Ma infatti, guarda, in realtà tra le tante idee, tra le tante anche un po' ragioni per cui il libro è nato, c'era anche un po' la voglia di tornare a casa. Io ovviamente non mi occupo di baseball nel quotidiano e nel mio lavoro, ogni tanto capita di raccontare una storia o di raccontare qualcosa, ma chiaramente io faccio tutt'altro, mi occupo prevalentemente di Formula 1, però nel baseball sono cresciuto come tanti della mia generazione a Parma, abbiamo giocato magari più spesso a baseball che non a calcio in cortile negli anni 70, nella fine degli anni 70, nei primi anni 80, e quindi è stato anche un modo un po' di tornare a casa. In una delle storie c'è anche un piccolo riferimento parmigiano, le storie sono americane ma un piccolo riferimento parmigiano c'è.
Allora, intanto io vi ricordo il blog sulla pagina web della Gazzetta dello Sport, il blog Che Palle, punto esclamativo, curato da Mario. Ci sono delle storie davvero interessantissime. Ora che siamo bombardati da notizie in ogni secondo, adesso leggevamo in tempo reale due esoneri in Serie A, invece qui c'è modo, secondo me, di soffermarsi e focalizzare nel dettaglio qualche storia in più. Invece, che storie troviamo nel tuo libro Il Diamante per Sempre?
Sono storie di Major League, sono storie quindi americane. Chi, e a Parma immagino appunto che possano essere tanti, sa un po' di baseball, sono storie che conosce prevalentemente, non tutte direi, ma la maggior parte sì, però ognuna di queste storie è una storia che va molto oltre il baseball, per motivi diversi, per motivi sociali, Jackie Robinson, per motivi di sensibilità e di racconti di un personaggio eccezionale come è stato Roberto Clemente, di un personaggio esilarante, vincente, ma al tempo stesso esilarante come Yogi Berra. Sono storie raccontate, la sfida iniziale di base è quella di affascinare chi di baseball sa poco o niente, magari anche a quello scetticismo di base che hanno tanti, no? Vedendo un gioco apparentemente astruso, dal ritmo lento, che quindi può facilmente essere tacciato di essere noioso. E secondo me c'erano tante cose che secondo me andavano raccontate a chi ha questo approccio, però con molti particolari, sono solo 10 infatti le storie, abbiamo fatto una scelta precisa, all'inizio avrebbero anche potuto essere tanti di più, ho deciso di farne solamente 10, ma con una bella ricerca, anche chi quelle storie le conosce, anche chi sa la vicenda di Roberto Clemente, anche chi conosce gli aforismi strampalati di Yogi Berra, credo che nel libro troverà tanti particolari che invece non conosceva, perché siamo andati a cercare tante fonti e tante curiosità. Secondo me sono 10 storie di per sé tutte quante eccezionali, dopo deciderà il lettore se chi le ha raccontate in italiano e chi le ha ricordate in quel modo sarà stato all'altezza della eccezionalità delle storie.
Tra l'altro io credo che, e non credo di riuscire a arrivare a questo livello, c'è una recensione emozionante oggi sulla Gazzetta di Parma, curata da Paolo Grossi, che scrive: insomma, alla fine Mario è stato capace di farmi andare a scavare nell'armadio e rispolverare il vecchio guantone Fabbra che vi riposava da qualche decennio, per accarezzarlo con orgoglio e sentirmi, e nostalgia, per sentirmi, come aveva profetizzato Mike Piazza, un sia pur minuto protagonista della grande saga. Allora, questo libro è come un diamante. Tra l'altro Mike Piazza, che ieri abbiamo visto con la nazionale italiana. Credo che Paolo abbia detto tanto, ecco.
Sì, ha detto tantissimo, mi ha molto emozionato. Tra l'altro stamattina quando l'ho letto, Mike Piazza, che ha scritto la prefazione, e anche lui devo dire che ha avuto parole davvero emozionanti per me, ha raccontato lo spirito con cui poi lui ha letto e si sente di presentare questo libro, e insomma, già il solo fatto di mettere il mio nome di fianco a quello di Mike Piazza in un libro è una roba che non avrei pensato che fosse possibile. Mike Piazza è un personaggio eccezionale e a suo modo una delle dieci storie riguarda lui, perché lo dico rapidissimamente, subito dopo gli attentati dell'11 settembre, ovviamente i campionati furono sospesi per circa una settimana, la prima partita, sì, 9 giorni, la prima partita giocata a New York è stata giocata dai Mets e sembrava più un funerale che una partita, con le celebrazioni, con le cornamuse, insomma una cosa molto toccante, anche a suo modo purtroppo molto pesante. E il vero momento in cui tutti hanno smesso per un attimo di avere quel peso sul cuore, che hanno pensato solamente all'altro, è il momento in cui Mike Piazza ha battuto il fuoricampo della vittoria dei Mets. E questa è una cosa che è raccontata da tutti sempre, tant'è vero che nonostante fosse impegnato agli europei già, la nazionale italiana era già in ritiro prima dell'europeo, lui è corso a New York, è volato a New York quasi in giornata, perché per l'11 settembre è stato uno dei personaggi più intervistati, più citati, più nominati, è andato in campo per una cerimonia. Mike Piazza è un personaggio che per la strada negli Stati Uniti non so neanche se può camminare, cioè certo, paragonabile forse a Roberto Baggio o a personaggi di questo calibro, e in Italia invece purtroppo, perché il baseball è veramente di nicchia, nessuno o pochi lo conoscono, e di sicuro
viene ricordato solo per la Reggiana, ecco, che magari...
Esatto, ma tanto è vero che abita a Parma, quindi è volato a New York dove era il personaggio principale, e in Italia e a Parma forse nessuno ha neanche pensato di andare a parlare con lui dell'11 settembre. Questo per dire del paradosso anche della storia di Mike Piazza. Sono veramente molto grato a lui che ha voluto fare, ha accettato di fare la prefazione del mio libro.
Allora, Mario Salvini, Il diamante è per sempre, Le terre di mezzo, si trova anche online questo volume, che di questi tempi è una soluzione sempre molto agevole. Ti chiedo solo un inciso prima di salutarci: stai seguendo un pochino le evoluzioni del... Ieri c'è stata una puntata particolare, ne parleremo tra poco, anche di presa diretta sul mondo del calcio, sulle difficoltà finanziarie. Qui abbiamo un club che sta provando a rinascere in modo diverso. Insomma, stai seguendo un pochino anche il calcio in questo periodo, seppure con uno sguardo disinteressato?
Non tanto, lo sguardo interessato ce l'ho solo alle vicende del Parma, già averlo visto vincere anche così così nettamente l'ultima partita col Pordenone, e è stata un sollievo, non solo, anche la vittoria al 97esimo ci ha ripagato finalmente di tutte le arrabbiature terrificanti dell'anno scorso. No, spero veramente che il Parma si faccia divertire quest'anno, continuando ad altre soddisfazioni riservate nelle ultime due partite, e che sarebbe molto bello vederlo tornare subito su, ma spero che ci faccia divertire quest'anno, che ci faccia rasserenare un po' dopo la stagione dell'anno scorso, che è stata terrificante. Io sono appunto, il calcio posso darmi, è strano, mi rendo conto, posso permettermi di viverlo così, un po' alla leggera, secondo me poi mi occupo tantissimi altri sport, il calcio invece paradossalmente è forse l'unico che posso vivere così, con un po' di distacco.
Uno dei pochi in Italia.
E poi magari quando poi dici lavoro alla Gazzetta dello Sport e non ti occupi di calcio. No, non mi occupo di calcio, e sono affascinatissimo dalla storia di Buffon. Io il ritorno di Buffon l'ho vissuto come una proprio solo o quasi sotto l'aspetto prettamente romantico. Sono un po', è così, un po' il mio debole, anche le storie di baseball che ho raccontato, come dice, no, Brad Pitt nel film, come si fa a non essere romantici col baseball. Ecco, io trovo che all'altezza del romanticismo di certe storie che ho provato a raccontare, certe storie di baseball che ho provato a raccontare, ci sia in questo momento la storia di Buffon nel calcio italiano.
Assolutamente, non possiamo che essere d'accordo. Mario, ti ringraziamo per essere stato con noi, un grande in bocca al lupo per il tuo libro, Il diamante per sempre. Buono. E l'appuntamento, insomma, ci risentiamo su Radio Parma.
Molto volentieri.
Grazie, grazie ancora Mario Salvini, grazie davvero per essere stato con noi. Allora, abbiamo
divagato un po', abbiamo lasciato un attimo il campionato di Serie B, ma poi si torna sempre lì, si torna a Gigi Buffon, che viene citato anche da Juric come un fratello maggiore. Parma la scelta giusta, dice Juric. Juric ha la sua miglior prestazione, quella contro il Pordenone, e quindi insomma altri tributi che arrivano a un Buffon che è stato bravo, anche se qualche distrazione, qualche leggerezza c'è stata contro il Pordenone, quando ha dribblato al limite, ha fatto un tunnel a un avversario, un brivido per il Parma quando la partita era ancora decisamente in bilico, un'uscita un po' a vuoto, insomma forse leggermente meno bene che rispetto alla gara contro il Benevento, ma comunque una grande certezza. E poi c'è l'impressione che la difesa abbia un pochino svoltato rispetto all'anno scorso nell'attenzione, anche grazie all'arrivo di Danilo, che sembra veramente un altro veterano che tiene per mano un po' i compagni in difficoltà. E tanto Danilo più Buffon fanno più di 80 anni in due, poche squadre vantano questo bagaglio di esperienza. Arrivano altri messaggi, vediamo. Allora ci arriva questo di Federico: Cagliari, Verona in B e noi e il Brescia in A già da subito, non si può esonerare un allenatore dopo 3 giornate. È chiaro che mi aspetto anche i vostri pareri al 333 920 170, ma come si fa? Discutevamo nel corso della radiocronaca domenica sul fatto che il Pordenone abbia cacciato Paci dopo 2 partite, è vero, perse senza segnare gol, una goleada contro la Spal, se ne è preso un'altra con il nuovo allenatore che poteva dare una prima svolta, una prima scossa all'ambiente. Questo dimostra che insomma, poi per carità, auguriamo a Rastelli di salvare la squadra friulana, però va detto veramente che la pazienza diventa sempre merce più rara. Come vi avevo detto in apertura di trasmissione, è saltato Semplici a Cagliari ed è saltato invece in mattinata già Di Francesco, allenatore del Verona. Bielsa Liz, allora questa è la differenza tra chi sa aspettare in Inghilterra e chi no in Italia. Assolutamente, assolutamente. Sono mentalità diverse e abbiamo visto, a volte un cambio immediato può dare risultati. Probabilmente chi conosce meglio l'ambiente può anche valutare. Certo che insomma la situazione in casa Cagliari non ci sembrava così disastrosa nonostante la sconfitta casalinga, lo stesso vale per il Verona, però vedremo, la stagione dirà chi ha ragione. Resta il fatto che sono 2 squadre che sono attrezzate per salvarsi tranquillamente, perché ci sono altre che hanno rose ben meno attrezzate, e parliamo ad esempio di Salernitana, di Venezia, di Empoli, di Spezia. Quindi così andiamo avanti con la trasmissione e facciamo così, ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo, che abbiamo un altro ospite, e poi tocchiamo il discorso Leonardi, che è tornato a parlare ieri sera.
Palla in tribuna. Hai difficoltà a sentire e capire in ambienti molto rumorosi? Progetto Udire è lieta di annunciare il nuovo apparecchio acustico in grado di migliorare sensibilmente la performance uditiva in tutte le situazioni. Vieni a provarlo gratuitamente in uno dei nostri punti vendita. Ci trovi a Parma, Langhirano, Traversetolo e nel secondo punto vendita di Parma in Viale dei 1138B. Per info 0521 70 80 91 oppure 0521 48 80 47. Progetto Udire, da 20 anni, fa sentire bene Parma.
La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102-104 e in streaming su radioparma.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, aggiunge, chiude su messaggio Federico con: se Cagliari e Verona retrocedono sono contento. Allora, per far 2 conti potrebbe anche essere conveniente, così teniamo in Serie A la Salernitana, lo Spezia, il Venezia, e se il Parma salisse si troverebbe una molto più abbordabile. No, vabbè, ma insomma non si può guardare agli altri. Come simpatia io il Cagliari lo salverei sempre, perché è una società che mi è abbastanza simpatica, non per la partita dell'anno scorso che si è mangiato il Parma e praticamente ha chiuso ogni velleità di salvezza dei crociati quando pensavano di averle riaperte in quel 4-3 incredibile nei minuti finali. Allora, cosa ha detto Leonardi ieri sera? Il servizio del nostro TG in cui ricapitoliamo un po' cosa è emerso dalla puntata di presa diretta.
4 anni al presidente Ghirardi e 6 a Pietro Leonardi, il suo braccio destro. In primo grado sono stati ritenuti i principali responsabili della bancarotta del Parma FC, affondato nel 2015 con 218 milioni di debiti. Per la D il conto più salato. Per la prima volta dalla sentenza Leonardi ha rilasciato un'intervista, ha parlato alla trasmissione Rai presa diretta nell'ambito di un'inchiesta sulla crisi finanziaria del calcio. Tema attuale è quello delle plusvalenze, ritenute sempre più spesso un maquillage contabile per sistemare i bilanci delle società. Tra le accuse rivolte ai vecchi vertici del Parma, proprio quella di aver messo in piedi un giro di compravendite fittizie di giocatori che avvenivano, secondo l'accusa, senza movimentazioni di cassa significative, solo per migliorare i conti e compensare le perdite.
Ma questa è, permettimi il termine, è una favoletta, perché poi dopo ti invito ad andare a vedere tutti i club di Serie A, anche più importanti, e vediamo quanti sono sotto i 100 contrattizzati. È una strategia, cioè non è un qualcosa di oscuro come si è fatto passare, no? E ribadisco con forza, me le faccio da solo le plusvalenze? Me le sono fatte da solo? Cioè, domando, solo io?
Forse Leonardi non ha tutti i torti, chissà però se davanti ai giudici avrà fatto i nomi. I valori relativi a recenti scambi tra giocatori, anche tra le big, però destano molti sospetti. Altre accuse invece riguardavano ai tempi la cessione del marchio, altro escamotage secondo i giudici per rinviare il crollo di una società già decotta dal 2012.
La cessione del marchio è un qualche cosa che è stata fatta da tutti, quasi tutti i club, anzi i grandi club, tutti.
Vuol dire vendere il marchio a se stessi?
Ma no, non è vendere a se stessi, perché lì si era creata una società che va alla ricerca, perciò attraverso il marchio, di altri indotti, e perciò utilizza il marchio per sviluppare ancora di più indotti.
Così Pietro Leonardi, una difesa del proprio operato già nota e che fa discutere, considerato poi che era accusato anche di aver distratto oltre 110.000 euro dalle casse del club per spese personali. Resta però sullo sfondo l'impressione che il Parma fosse solo la punta di un iceberg che lentamente sta venendo a galla.
Palla in tribuna.
Così abbiamo risentito la voce di Pietro Leonardi. Allora, non per sminuire il lavoro di colleghi che comunque sono andati a far parlare una persona che ha tanto tempo che non parlava, non è emerso molto di nuovo nella difesa che abbiamo già sentito. Io ricordo una delle ultime conferenze stampa di Leonardi, insomma la linea resta quella, probabilmente è una linea concordata anche con i suoi legali. A me resta un dubbio, potete poi scriverci naturalmente al 333-9200-170. Ok, non le facevo da solo le plusvalenze, però il Parma è stato l'unico a pagare. È stato spiegato ai magistrati quali erano eventualmente le società complici che facevano questi giochini con il Parma. Cioè, vabbè, un po' potrebbero essere le società che hanno più giocatori in dote. Insomma, è un discorso complesso. Poi vediamo anche attualmente, ci sono tanti affari che sollevano perplessità, guarda lo scambio Arthur Pjanic Juve Barcellona, oppure Rovella sempre la Juventus col Genoa, insomma trattative molto borderline. Non so se la pensa così in termini di plusvalenza anche Luca Ampolini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Parlavamo di plusvalenza, abbiamo sentito Leonardi. Il Parma, c'è da dire davvero, il Parma ha pagato, probabilmente era la punta di un iceberg, ma non è che questa cattiva abitudine di fare i giochini con i conti sia poi passata o sia stata poi perseguita negli anni successivi?
Ma sai, è chiaro che quello che è accaduto al Parma evidentemente poi non è stato, forse non è stato proprio di insegnamento. Io ricordo la famosa frase "mai più caso Parma" dell'allora presidente Figicima, che sembrava quasi una sentenza, ma sembrava quasi una barzelletta, perché poi in realtà di situazioni analoghe al Parma ne sono accadute parecchie, ultima quella del Chievo che addirittura adesso ricomincia dalla terza categoria. Quindi in Italia è tutto così, insomma il mondo del calcio non è altro che lo specchio di quello che accade purtroppo tante volte in questo paese.
Ti chiedo invece di tornare alle note liete e ti chiedo, tra tutte le note liete, qual è quella che preferisci toccare in relazione alla vittoria di Pordenone?
Beh, io credo l'autorevolezza che questa squadra ha dimostrato di avere, la superiorità schiacciante nei confronti dell'avversario, il fatto di, sì, sono tante le cose, me ne hai chiesta solo una, ma sono tanti gli aspetti positivi. Io credo comunque che il fatto anche di calarsi, come posso dire, nella partita nella maniera giusta, cioè di interpretare bene la partita rispetto a ciò che la partita stessa proponesse è stato fondamentale. Voglio dire, nel secondo tempo hai giocato praticamente quasi o solo in contropiede, che è un aspetto che molti detestano, ma che anche un calcio innovativo o presunto tale come quello di Maresca può essere un sistema adeguato per portare a casa la vittoria e per dimostrare la propria superiorità.
Anche perché quando c'è così tanta qualità nella ripartenza, oltre che velocità, una squadra diventa veramente mostruosa poi quando riparte.
Sì, ci vuole anche così poca attenzione da parte degli avversari, cioè un allenatore come Rastelli, io non è che voglio fare critiche per carità, però un allenatore come Rastelli che prepara una partita contro il Parma e non coglie questo particolare estremamente importante, cioè sapere che il Parma in campo aperto sarebbe stato devastante, mi è sembrata una leggerezza veramente imperdonabile.
E poi non mi spiego, ne parlavamo nel corso della radiocronaca, come mai non abbia scelto di attaccare un po' il Parma ai lati dove teoricamente poteva soffrire un pochino di più.
Sì, sì, questo è corretto, soprattutto dal lato di Somm, cosa che è accaduta sovente in questo inizio di campionato. Però devo dire che il Parma ha mostrato più equilibrio dietro, non so se tu sei d'accordo, sì. Però l'innesto di Danilo è stato fondamentale. Danilo, il suo arrivo è passato un po' sotto traccia, ma io credo sia un acquisto fondamentale per questa squadra.
Eh sì, assolutamente.
E ti dico,
abbiamo qualche problema, Luca, a sentirti? Ci è sparita la tua voce. Facciamo così,
io ti sento benissimo.
Adesso ti risentiamo, Luca. Andiamo avanti così, al limite ti interromperò di nuovo e ti richiameremo. Però vai pure avanti.
No, ti dicevo, Danilo è un giocatore fondamentale e peraltro la cosa che mi è piaciuta molto è stata, come dire, la grande leadership che ha dimostrato nella gestione della difesa insieme a Buffon. E poi un altro aspetto fondamentale secondo me è anche i movimenti in fase di costruzione, no? Prima eravamo abituati a vedere Somm sistematicamente passare subito nella zona di mediana, e invece nella partita con la Pordenone, all'Ignano Sabbia d'Oro contro Pordenone, non sempre Somm andava no. Direttamente in mezzo, quando partiva Danilo palla al piede Somm rimaneva largo, poi diciamo che la squadra anche in questo senso sta mostrando più equilibrio, cioè l'arrivo di Danilo secondo me riesce a gestire i movimenti collegiali anche degli altri compagni in maniera decisamente migliore. E, ripeto, Danilo secondo me è un acquisto fondamentale.
Ti chiedo, lo rivedremo lì ancora Somm a questo punto, perché è arrivato l'acquisto che in teoria doveva ricoprire il ruolo di laterale destro, un ottimo del Prato, però...
Ma dipende, perché sai, è una questione legata al recupero del centrale. Domenica mancava Osorio, mancando Osorio è entrato Danilo e poi a sinistra è stato messo Del Prato e a destra è stato messo Somm. Del Prato in teoria dovrebbe giocare titolare, lui a destra. A me sinceramente ispira più fiducia che Somm, ma non tanto perché io ce l'abbia con Somm, perché Del Prato è più terzino di Somm e secondo me ciò che chiede Maresca per quella posizione di campo lui è in grado di farla decisamente meglio rispetto al giocatore svizzero.
E a sinistra?
E a sinistra, quando ci sarà il terzo centrale che dà le dovute garanzie all'allenatore, andrà con Baut, secondo me.
Tu vedi
perché vedi quando
vanno a scalare e poi del Prato va a centrocampo, sale comunque.
Eh sì, quando sale a centrocampo, poi a sinistra domenica scorsa non c'era praticamente nessuno, difendevi quasi a due, non difendevi neanche a tre,
certo.
Perché Del Prato rimaneva sempre un po' più staccato e rimaneva sempre sull'out di sinistra, quindi secondo me l'idea di Maresca è questa, mettere un centrale mancino a sinistra e poi inserire Del Prato quando avrà le dovute garanzie in mezzo da parte dei centrali a disposizione.
Insomma, ci siamo fatti un bel pippone sulla difesa del Parma, però sì. Ci stava. Luca, arriva un messaggio dal nostro amico Federico che ti dà un'indicazione, così avvisa chi si occupa degli autoparlanti del Tardini che con il Benevento quelli rivolti verso la Nord non funzionavano, forse non erano accesi, e io ti porto questa, insomma, la tua voce...
Hai fatto bene, io l'ho già segnalato perché in tanti altri mi hanno mandato un messaggio in questo senso, e ho già segnalato la cosa.
Che efficienza.
A chi di dovere. Sì, no, ma il pubblico peraltro è molto attento a queste cose ed è giusto anche secondo me che abbia le dovute garanzie in questo senso, perché insomma se c'è uno speaker è giusto che il pubblico e tutto lo stadio senta in maniera corretta.
La voce di Luca Ampollini si augurano di sentirla gridare, perché poi se siano gli altri lo dici molto più piano prima del 97esimo anche domenica, ma sarà un po' più difficile secondo me sentirla così di frequente, ma mi sembra che la Cremonese si presenti con un bel biglietto da visita.
Sì, sì, no, la Cremonese è una bella squadra. Una bella squadra, una formazione costruita bene, con intelligenza, un allenatore che l'anno scorso già quando era subentrato ha fatto grandi cose, è sicuramente una formazione che in questa stagione farà bene e fino alla fine a mio avviso sarà tra le prime, quindi il Parma avrà un altro test estremamente importante dopo quello col Benevento, però lo affronta con un bottino di punti importanti, con uno stato d'animo sicuramente di un certo livello dopo la vittoria così convincente, quindi insomma direi che le cose vanno molto bene. A me la Cremonese è una squadra che piace molto, e Becchia è un allenatore che all'inizio della sua carriera aveva lasciato un po' a desiderare, però secondo me il lavoro che fece con Benitez anni fa adesso lo sta mettendo frutto molto bene e sta facendo grandi cose.
Luca, a proposito di allenatori, ne sono saltati due nel giro di poche ore, si sono giocate solo tre giornate. Ti sembra un'esagerazione, parlo di Serie A in questo caso, ti sembra un'esagerazione già via Semplici e Di Francesco, oppure insomma nel calcio di oggi ci sta, anzi, se fosse successo l'anno scorso a Parma?
Ma no, mi sembra un'esagerazione, sì, l'anno scorso a Parma abbiamo esagerato dall'altra parte, se mi consenti, perché saremmo potuti arrivare alla decisione di allontanare Liverani decisamente prima, vabbè. È andata. E sì, no, esagerato e anche poco riconoscente nei confronti di Semplici nel caso del Cagliari, perché ha fatto un lavoro fantastico l'anno scorso salvando una squadra in condizioni veramente difficilissime, quindi credo che meritasse bene o male di proseguire un po'. Di Francesco è in una crisi profonda, dopo l'avventura a Roma ha inanellato una serie di insuccessi pazzesca,
incredibile, 19 sbaglio?
19, ma guarda, io ti dico, non lo so di preciso, però è un allenatore che sembrava veramente molto promettente a Sassuolo, poi a Roma il primo anno fece benissimo e poi niente, poi è caduto in questa crisi pazzesca, esonere su esonere. Mi dispiace, ma anche a Verona secondo me dovevano aspettare un po', cioè se tu sposi l'idea di Francesco, sai che allenatore è, sai quello che è in grado di fare, non capisco perché tu lo debba esonerare dopo tre giornate. Insomma, che cosa ti aspettavi di Francesco? Di Francesco devi avere pazienza. Non lo so, un po' come Paci a Pordenone, insomma, che l'anno scorso ha fatto benissimo in C e adesso lo cacciano dopo due partite. È arrivato Rastelli, vero che è arrivato da poco, ma non mi sembra che le cose siano andate molto meglio.
Perché se Gasperini fosse stato cacciato dopo tre partite non ci sarebbe stata l'attuale Atalanta, perché le aveva perse, credo, le prime quattro, le prime cinque del suo primo anno a Bergamo.
È verissimo, e già si parlava di Pioli, se non sbaglio, in quella annata dove Gasperini sembrava essere sul punto di essere esonerato. Le prime partite.
Chiudiamo con in bocca al lupo a Stefano Pioli, ti chiedo, poi ti richiamerò, anzi poi giovedì sera farai i conti con Giuseppe Milano, un pronostico sulle quattro italiane in questa prima giornata di Champions?
Ma io le vedo tutte abbastanza bene, anche se chiaramente sono partite non tutte facili, ma il calcio italiano ancora è un calcio che non deve temere nulla e nessuno. Mi aspetto una grande reazione della Juventus, perché dopo un inizio di campionato così burrascoso penso che l'Europa dovranno reagire, e mi aspetto una bella risposta anche dall'Atalanta, che insomma sembra aver perso per certi versi un po' lo smalto così brillante degli ultimi anni, ma il calcio, cioè il palcoscenico europeo può essere anche un trampolino importante anche per gli altri impegni della stagione, per cercare di trovare il riscatto giusto.
Allora Luca, io ti ringrazio, ti saluto, ho un messaggio per te che arriva invece da un nostro ospite con il quale abbiamo aperto la trasmissione, che è Marco Giandebiaggi, che è un doppio ex di Parma e Cremonese, e io ti ho un messaggio per Luca, so che voi siete divisi da una rivalità extra calcistica e tennistica, e tu no, stavolta secondo me sarà contento più o meno come me per come è andata l'altra sera.
Sì, ma infatti l'ho pensato. Sì, direi che per una volta festeggiamo insieme, tennisticamente parlando, per una volta.
Ciao Luca, grazie come sempre per essere stato con noi. Ciao, ciao.
Allora, siamo in chiusura, è finita qui, non ci sono notizie dell'ultima ora, neppure messaggi, anche perché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Vi ricordo che Palla in Tribuna torna domani alle 14, come sempre, e che domenica c'è un'altra radiocronaca di Parma Cremonese. Dalle 20:15 vi aspettiamo. Grazie Simonetta in regia. Ciao a tutti.